jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti, sono Stefano, siamo qui per un'altra puntata di Jazz e dintorni, come al solito una puntata speciale stasera veramente perché abbiamo con noi un ospite graditissimo che sta al telefono e spero ci possa sentire. Proviamo subito se ci sente. Giovanni, ci senti?
Sì.
Ecco, quindi questo è già un buon segnale che riusciamo a sentirci. Bene, vi ho detto solo il nome, adesso vi dirò anche il cognome, avremo tempo per conoscerlo. Si tratta di Giovanni Guidi, un pianista molto giovane ma molto bravo e già molto noto, che potremo ascoltare tra un po' qui a Bruxelles, ma ne parleremo bene. Dove sei tu, Giovanni, in questo momento?
In questo momento sono a casa a Foligno, mi trovi.
Ecco, quindi già hai svelato le tue origini, perché sei umbro e in questo abbiamo qualcosa in comune, devo
sì,
dire.
Sì, sono umbro. Scusa, ma c'è la conversazione che va e viene, onestamente.
Ah, speriamo
un po' a scatti.
Speriamo che riuscirai a seguirci bene, altrimenti poi proverò a chiamarti magari dopo il primo pezzo. E vediamo.
Pronto?
Mi senti?
Sì. Sì, adesso sì, ma è a momenti, però dai, per ora andiamo e vediamo come va.
Vediamo, se no poi provo a richiamarti. Io vorrei leggere due brevi note su di te in modo da introdurti, poi chiacchieriamo un po' e poi facciamo sentire un po' della tua bellissima musica, se sei d'accordo. Allora, Giovanni Guidi. Giovanni Guidi nasce a Foligno nel 1985 e frequenta i seminari estivi di Siena e lì viene notato da Enrico Rava, che noi abbiamo ascoltato varie volte, che lo inserisce nel gruppo del Rava Under 21, che poi diventa il Rava New Generation, e con questo gruppo poi nel 2006 incide anche un disco. Ma l'attività di Giovanni Guidi naturalmente non si limita alla collaborazione con Rava, fa parte di vari altri gruppi, ha dei suoi gruppi. Fra i gruppi di cui fa parte è questo, la Cosmic Band, ne parleremo anche più tardi, diretta da Gianluca Pretella, poi il trio di Fabrizio Sferra, e naturalmente, come dicevo, è leader dei propri gruppi e proprio di questi gruppi faremo ascoltare della musica. Ha già suonato nei luoghi più importanti e nei festival più importanti come Umbria Jazz, Villa Celimontana, qui vicino al North Sea Jazz Festival e tanti altri festival che non vi dico. Insomma, è già, nonostante la sua giovane età, un musicista affermato, ben più di una promessa, direi, per quello. E perché ne parliamo? Ve lo dico ora, ve lo ripeterò anche durante la puntata, perché Giovanni Guidi sarà qui a Bruxelles venerdì 30 aprile, suonerà insieme a Dan Kinzelman al sax, quindi in duo, alla Jazz Station. Per chi non lo sapesse, Jazz Station, lo ricordo, si trova a Chaussée de Louvain 193A. Ci sono due diversi set nella serata, uno alle 20.30 e uno alle 22.30, organizzato dalla Regione Umbria e dalla Fondazione Umbria Jazz. Entrata gratuita, un concerto assolutamente da non perdere. È la prima volta che suoni a Bruxelles, Giovanni?
Sì, è la prima volta che suono a Bruxelles. Ho già suonato in Belgio altre volte, non ricordavo, ma in Bruxelles sono molto contento di venire. Soprattutto suonerò con Dan Kinzelman, questo sassofonista che ormai molto spesso collabora con me, e abbastanza spesso ci esibiamo anche in duo, che è una formazione molto particolare, almeno per noi, e siamo molto contenti per fare questo concerto.
Sì, sarà una formazione un po' più intima, ma secondo me che ti permetterà di esprimere al meglio lo stesso le tue capacità di esecutore, ma anche di compositore.
Guarda, ho la comunicazione, forse è meglio che riproviamo a fare le...
Va benissimo, se sei d'accordo quello che io farò, comunque intanto metto un tuo pezzo.
Perfetto.
E il pezzo che avrei scelto...
Così riproviamo.
Esatto, il pezzo che avrei scelto è Begatto Kitchen, tratto dal tuo secondo disco che è Indian Summer, e qui appunto suona anche Dan Kinzelman e al sax, e Joao Lobo alla batteria e Francesco Ponticelli al contrabbasso. Poi ci parlerai un po' anche di loro e di questo disco, ma adesso facciamo subito ascoltare la musica, se no abbiamo anche parlato troppo. Era il primo pezzo che abbiamo scelto per la selezione di questa sera, dedicata a Giovanni Guidi, Begato Kitchen, tratto dal primo disco, dal secondo disco Indian Summer. Ho detto primo disco come una specie di lapsus. Tu come lo consideri questo Indian Summer del 2007, Giovanni? Giovanni, mi senti?
Guarda, ho perso tutta la domanda, adesso ti sento.
Va bene, allora ti ridico, mi chiedevo... Questo Indian Summer, che io ho detto è il tuo secondo disco, ma è quasi un primo disco, tu come lo consideri? Perché effettivamente è il primo disco per Camp Jazz con cui tu in genere incidi.
Certo, sì, è cioè il mio disco primo, nel senso come veramente distribuito. Ho fatto un disco in precedenza, si chiamava Tomorrow Never Knows, inizio io, però è un disco che è stato distribuito solo in Giappone, fatto per un esperto giapponese, e questo diciamo invece è stato il mio primo vero disco, che più o meno si trova dappertutto, insomma, è una cosa un po' diversa. Quello era un progetto specifico che mi era stato chiesto da questa etichetta, che molto spesso fa dei dischi con dei musicisti italiani.
Si ricorda, è la Venus, vero, dicevi?
A Bollani e altri, e invece questo è stato il primo disco che ho iniziato a fare con la CAM. Dopo di questo hanno fatti altri due, adesso siamo in procinto di farne un prossimo e sta proseguendo bene.
Beh, direi che è un'ottima marcia, anche perché oltre a incidere i tuoi dischi poi ti capita di suonare spesso anche in altre situazioni, sempre molto interessanti e molto stimolanti. Ma prima di passare ad altre situazioni volevo chiederti anche degli altri musicisti che suonano con te. Appunto, già in questo primo disco c'è Dan Kinzelman e c'è anche João Lobo, che poi ritroveremo anche più avanti. Potremmo dire questo è un po' il tuo core group, il gruppo costante.
Sì. No, João Lobo, che oltretutto è un batterista portoghese, che in questo periodo sta vivendo proprio a Bruxelles. Dan Kinzelman, in questo disco al contrabbasso c'è Francesco Ponticelli, oltretutto suonava anche nel mio primo disco, quello appunto uscito poi in Giappone. E poi sì, João e Dan hanno continuato a suonare praticamente sempre con me, sia nel disco successivo che si chiama The House Behind This One, e quello dopo gli hanno Rebel Band, che è ancora un'altra cosa. Per il prossimo disco invece che registrerò a New York, proprio il mese prossimo, a maggio, suonerò con altri musicisti, l'unico italiano sarà Gianluca Petrella, gli altri saranno musicisti americani, e qui ho scelto di suonare con Gianluca, è un musicista geniale con cui ho la fortuna di collaborare molto spesso in questo periodo, perché suoniamo insieme sia in alcuni dei gruppi di Enrico Rava, sia ho la fortuna e l'onore di suonare nel suo gruppo meraviglioso che è la Cosmic Band.
Sì, mi fa piacere che tu citi la Cosmic Band, perché trovo che sia un esperimento abbastanza particolare, direi, almeno nel quadro musicale attuale italiano.
Sì, è un esperimento molto particolare, nasce anche quello da un omaggio al passato, che comunque sempre importante, soprattutto nella nostra musica, nasce da un omaggio più o meno esplicito a Salà, anche se era un musicista già allora visionario per i suoi tempi, e lo sarebbe anche ora, e poi da lì prende tantissime direzioni diverse, da certa musica, certo tipo di musica elettronica, alcune altre influenze rock, ma anche moltissimo jazz, soprattutto nell'atteggiamento, nel senso nell'attenzione per tutto ciò che è l'improvvisazione.
Sì, e questo progetto riuscite anche a portarlo in giro, a suonare, perché ho visto che ci sono anche dei concerti previsti con la Cosmic Band.
Sì, con la Cosmic Band suoniamo molto spesso, anzi suonerò proprio il giorno prima di venire a Bruxelles. L'estate scorsa abbiamo suonato molto, anche quest'estate ci profiliamo in stande interessanti, infatti sono molto felice, perché è un gruppo, è pure un gruppo che riesce a uscire molto anche dai confini soliti, anche di quello che è il pubblico del genere, nel senso vengono molti giovani proprio appunto per queste sue caratteristiche anche differenti da quello che sia io che Gianluca, magari in due contesti altrettanto interessanti facciamo abitualmente.
Sì, infatti effettivamente sì, per chi avrà occasione di ascoltarlo esce abbastanza dai canoni. Sono contento che allarghi un po' l'orizzonte, penso che sia anche stimolante. Tra parentesi, non è un caso che questa trasmissione che io tengo ogni martedì si intitoli Jazz e dintorni, perché oltre al jazz ci sono anche varie cose intorno che si legano molto, e penso sicuramente avrò occasione in futuro di far ascoltare la Cosmic Band, perché sì, va bene. Però io direi, se tu sei d'accordo, vorrei far ascoltare un altro pezzo, seguendo nel tuo percorso musicale, seguendo un po' l'ordine, non sarà originale, ma secondo me è molto efficace. e il pezzo successivo che io vorrei far ascoltare è proprio quello che dà il titolo al tuo secondo disco, che si intitola The House Behind This One, un disco del 2008, e il pezzo è proprio quello che dà il titolo al disco, e qui tu ritroviamo appunto la stessa formazione che abbiamo detto prima, cioè tu al pianoforte, Kinzelman al sax e Lobo alla batteria, però c'è Stefano Segni al contrabbasso. Quindi The House Behind This One. The House Behind This One, dal omonimo disco di Giovanni Guidi, che oggi abbiamo qui ospite con noi, bellissime atmosfere, veramente un gran bel suono, Giovanni. Questo pezzo ha delle atmosfere anche esso bellissime e si sente molto bene l'intesa tua con Dan Kinzelman.
Sì, ti ringrazio anche per aver notato questa cosa, in effetti oltretutto Dan Kinzelman vive a Foligno, anche lui in questo periodo, per cui abbiamo molto spesso occasione, anche se dovremmo di più in realtà, suonare insieme anche al di là dei concerti o delle prove programmate, no? E per cui anche appunto da tutto questo rapporto è nata anche questa idea di suonare più in duo, dove c'è molto spazio anche all'improvvisazione, un po' come se fosse una chiacchierata tra due amici, in una sera può andare in un modo, un'altra sera in un altro, c'è un rapporto molto dialettico, devo dire che è proprio una situazione divertente.
Beh, quindi anche lui è ispirato un po' dalla terra umbra.
Rispetto ad altri parti d'Italia è anche rimasta abbastanza intatta, anche nel verde, la natura, il cibo, il vino, l'olio, e sicuramente è una zona, una terra che lascia una forte influenza a chi ci vive.
No, senz'altro, ed ha anche una forte influenza per quanto riguarda il lato musicale, perché sicuramente l'Umbria Jazz costituisce un punto di riferimento non solo italiano, ma direi sicuramente europeo se non mondiale per quanto riguarda i festival jazz.
Certo, Umbria Jazz è uno dei festival veramente più importanti al mondo, direi, anche per sia perché attrae persone da tutto il mondo veramente, ma anche per questo tipo di iniziative, come credo che a suonare, sono stato in Brasile ad esempio a dicembre sempre per un bel jazz, devo dire anche fortunato a essere umbro, avere tutte queste occasioni.
Beh, sei fortunato a essere umbro e sei fortunato a essere bravo, perché non è che basta essere umbri, fai essere portati da Umbria Jazz. No, no, ma effettivamente Umbria Jazz, oltre a essere un grandissimo festival, è ormai diventato un brand vero e proprio, quindi qualcosa che si esporta, che serve molto non solo alla regione ma anche al paese, all'Italia in quanto tale, perché si individua una qualità, e visto che noi facciamo sempre discorsi di qualità per i nostri prodotti, in questo caso il prodotto si chiama Jazz e il brand si chiama Umbria Jazz, quindi è importante queste occasioni di esportazione, perché diciamo
è... tantissimo. Io credo che in pochissime altre città del mondo, grandi come Perugia o in regioni grandi come Umbria, avviene una manifestazione altrettanto importante.
Sì, sì, ha ragione, e questo, voglio dire, va detto, dipende anche dal fatto che in un arco di tempo ormai molto, molto lungo questo festival, questa manifestazione si è consolidata, quindi anche le autorità, la popolazione, tutti quanti ci hanno creduto e continuano a crederci, perché altrimenti queste cose sarebbe difficile portarle avanti. E voglio ricordare, per chi non ci avesse ascoltato all'inizio, che proprio la Fondazione Umbria Jazz e la Regione Umbria porteranno qui a Bruxelles, fortunatamente, Giovanni Guidi, alle 20:30 e alle altre 22:30. L'entrata è gratuita, naturalmente io non posso che consigliare a tutti di esserci, e un po' anche lo spirito di questa puntata di questa sera, di far conoscere la varietà e la bravura di Giovanni Guidi. E io vorrei appunto lasciare un altro po' di spazio alla musica, se d'accordo Giovanni, con il tuo ultimo disco per il momento, perché appunto fortunatamente ci hai anticipato che ce n'è uno assolutamente in preparazione. L'ultimo disco del 2009 si intitola The Unknown Rebel Band, e il pezzo che farò ascoltare, ne parleremo perché mi sembra un concept molto interessante, ma il pezzo che vorrei far ascoltare è un pezzo che sicuramente pronuncerò male, tu mi correggerai casomai, e si intitola Praške Jaro. Va bene, va bene. Allora, Praške Jaro da The Unknown Rebel Band, un disco del 2009 di Giovanni Guidi e il suo gruppo. ascoltato Plaschke Jaro da The Unknown Rebel Band, disco del 2009 di Giovanni Guidi. Delle atmosfere piuttosto diverse, Giovanni, da quelli precedenti, o mi sbaglio?
Sì, questo è un progetto molto diverso, come stavo commissionato da il teatro di Correggio, nella figura di Alessandro Pelli, e da Aper, nella figura di Ero Righi, per un anno fa, quasi veramente proprio un anno fa, in occasione delle manifestazioni del 25 aprile, cioè della liberazione in Italia, è stato deciso di fare un omaggio molto più ampio a tutti i ribelli che nel mondo hanno contribuito a questi importanti processi di liberazione. Il pezzo abbiamo ascoltato nello specifico era dedicato alla primavera di Praga. The Unknown Rebel è lo studente cinese che si mise davanti ai carri armati in piazza Tiananmen, così lo chiamò il Times, secondo noi, appunto il ribelle sconosciuto, e da qui è nato il nome al gruppo. Per questo progetto ho deciso quindi di fare una nota molto corale, quindi coinvolgendo tutta una serie di musicisti diversi, anche con cui prima non suonavo, che sono David Brutti, che è un musicista e proviene anche lui di Foligno, umbro, dall'ambito più della musica colta, contemporanea, suona il sax basso. C'è appunto Dan Kinselman, che in questa occasione ha contribuito anche a fare gli arrangiamenti. Daniele Tittarelli, grandissimo sassofonista romano. Fulvio Sigurtà alla tromba, Mirko Rubeni sempre alla tromba, Giovanni Maier al contrabbasso, Joao Lobo alla batteria e Mauro Ottolini al trombone.
Senti, ti volevo chiedere, adesso che tu hai giustamente ricordato tutti i tuoi compagni in questo bellissimo progetto, anche da quello che abbiamo ascoltato finora si vede che tu sei estremamente vario, no? nel tipo di formazione in cui suoni. Qui a Bruxelles sarete in duo, c'è il quartetto, c'è questo, penso che siate 10, quanti sono? 10? In questo Unknown Rebel Band? Ecco, un 10 musicisti, poi la Cosmic Band, anche sono molti altri musicisti. Suppongo che in alcuni casi tu farai anche dei concerti da solo. C'è una dimensione fra tutte queste che tu prediligi, oppure sono tutte ugualmente stimolanti o importanti per te?
Beh, sono veramente tutte ugualmente stimolanti, anche veramente al pari di anche i progetti dove suono un messaggio, cioè nei gruppi che non sono miei. Sento, per fortuna sono anche abbastanza in grado, insomma, mi ha permesso il fatto di essere in un momento fortunato, di lavorare molto, anche di selezionare le cose che faccio. Per cui sì, come dicevi, ogni tanto, soprattutto quest'anno, mi capita anche di suonare da solo, anche quello è un contesto molto stimolante, ancora ha bisogno di molto approfondimento da parte mia, perché è una storia infinita, probabilmente quasi un incontro-scontro con se stessi. Poi anche questa cosa del duo Andenne è altrettanto stimolante, il trio con Fabrizio Sterra, il mio quartetto, un altro quartetto molto divertente, con atmosfere più folcloriche, che è quello di Lello Pareti, la Cosmic Band, il mio gruppo di Unknown Rebel Band, i gruppi di Rava. Diciamo, ho la fortuna, l'onore e anche il privilegio di poter fare in questo periodo tutte cose che mi stimolano molto, e mai mi capita veramente mai andare a suonare con l'idea stasera un lavoro, magari sì, c'è molta fatica intorno, lo studio, il lavoro, soprattutto gli viaggi, gli spostamenti, ma devo dire che poi il momento del concerto è sempre un grande divertimento, per cui posso continuare a stare con grande impegno.
Senti, hai detto una parola importante che secondo me è fondamentale lungo tutto l'arco della vita di un musicista, lo studio. Come riesci a conciliare ancora lo studio, l'approfondimento con tutti gli impegni, e quanto ti imponi anche di dedicare tempo a questa attività?
Guarda, lo studio è importantissimo, perché uno non riesce a leggere solo i concerti che salgono per un'ora e mezza, massimo due ore ogni sera. Ovviamente quando si suona molto, purtroppo, questo è un problema di tutti, quando si chiaro, poi non è un concerto, dura solo le due ore il concerto, perché ad esempio per venire a Bruxelles io dovrò partire mattina presto, tornerò il giorno dopo tardi, qui uno più o meno perde, quasi non perde, però fa due giorni di viaggio e poi certo sono momenti in cui uno potrebbe suonare lo strumento, anche se però sai, dice già, il resto è molto importante, la musica non è che viene solamente dalla musica, cioè solo dallo strumento, e in tutti questi tempi morti, chiamiamoli, uno ha la possibilità e l'occasione di leggere, che è altrettanto importante, visitare delle bellissime città, per lo più vedere dei musei, andare al cinema, ascoltare anche altra musica, possibilmente non solo jazz.
Sì, cioè, insomma, tutti gli stimoli, anche qui, come tutti i musicisti sono, come tutti gli esseri umani, degli elementi complessi, quindi possono subire delle sensazioni o delle ispirazioni, o anche dirette o indirette, perché poi non penso che sia tutto conscio, naturalmente, però sono d'accordo con te che fare anche altre cose è molto importante per la musica stessa. Quindi mi fa piacere sentirtelo dire, certamente. Anche se, appunto, tu in questo periodo, penso anche d'estate, sarai estremamente impegnato ed occupato, e questo è positivo perché vuol dire che la tua musica viene apprezzata e vuole essere ascoltata. Vuole essere ascoltata mi fa pensare che forse posso far ascoltare un altro tuo pezzo, e se sei d'accordo lo farei ascoltare sempre da questo tuo ultimo disco, da The Unknown Rebel Band del 2009, e anche qui dedicata a un altro personaggio importante. Che anche in questo caso cercherò di pronunciare al meglio, il pezzo si intitola anche la versione Sono Seti Ubunyama ed è appunto tratto da questo progetto interessantissimo del 2009 di Unknown Rebel Band. Ricordo che siamo sempre a Radio Alma, stiamo ascoltando Jazz Editori, in particolare oggi dedicata a Giovanni Guidi, di cui abbiamo ascoltato un altro bellissimo pezzo, Sono Seti Ubunyama, dal disco di Unknown Rebel Band del 2009, e il motivo per cui dedichiamo questa puntata Giovanni Guidi è innanzitutto perché lo abbiamo con noi gentilmente al telefono, anche se ci sente con difficoltà, e quindi ci racconta un po' la sua musica. E in secondo luogo perché vi ricordo che venerdì prossimo, 30 aprile, suonerà qui a Bruxelles con Dan Kinzelman al sax, e suonerà a Jazz Station alle 20.30 e alle 22.30 in un concerto gratuito organizzato dalla Regione Umbria e dalla Fondazione Umbria Jazz, concerto a cui non si può mancare, sicuramente sentiremo dei bellissimi pezzi e vedremo anche, perché insomma la musica è bella anche da vedere, non so come la pensi tu, Giovanni. Mi senti? Ci sei, Giovanni? Temo che abbiamo perso. Ah, eccoci. No, dicevo che...
Ho sentito la domanda.
Scusami, sì, lo so, abbiamo i nostri problemi audio. No, ma dicevo che la musica è bellissima da sentire naturalmente, ma è bella da sentire dal vivo soprattutto, ed è anche bella da vedere, perché poi gli strumenti musicisti sono anche qualcosa da vedere, non solo da sentire. Non so come tu la pensi circa questo.
Certo, è molto importante anche la parte visiva, soprattutto comunicativa con il pubblico, altrimenti non avrebbe senso fare concerti e basterebbero i dischi. E comunque l'esperienza del disco e l'esperienza del concerto, soprattutto quando si parla di agenzie, sono completamente diverse, perché anche in questo gruppo che abbiamo appena sentito, nonostante la musica sia abbastanza scritta e arrangiata rispetto a un normale concerto di jazz, poi il concerto fortunatamente ogni volta è diverso, altrimenti ci annoieremo a morte e avrebbe molto più senso suonare Mozart o Bach, che sicuramente è più belli di quelli che componevano. Il senso proprio della musica jazz è quello di riuscire a creare ogni volta, anche rischiando molto, anche magari prendendo delle strade che non sempre sono rassicuranti, ma è quello di creare delle situazioni diverse ogni volta che si suona.
Sì, in fondo sono sempre dei pezzi unici quelli che si sentono dal vivo, almeno nella maggior parte dei casi del jazz. E quindi in questo senso è sempre un'occasione nuova. E devo dire, come facente parte del pubblico, che si riesce a percepire spesso se il musicista sta veramente, partecipando al concerto o si sta solo eseguendo. Ci sono dei casi, ahimè, questo va detto, in cui alcuni musicisti sono più verso l'eseguire piuttosto che invece partecipare con il pubblico, ma questo vuol dire, siamo tutti esseri umani naturalmente in tutto ciò, e ogni sera può essere diversa in questo senso.
Ogni sera è diversa e dipende moltissimo anche dallo stato d'animo di chi suona, anche dalla maniera in cui un musicista quella sera specifica riesce a entrare in connessione con lo stato d'animo delle altre persone con cui si appresta a suonare o con cui sta suonando. E poi abbiamo veramente un lavoro come gli altri, che una sera può andare in un modo e una sera in un altro. Come dicevamo prima, lo studio e tutto ciò che riguarda lo studio è molto importante, da fare almeno in modo di avere una media, diciamo, via tra virgolette, usando anche questo termine brutto, che è della prestazione abbastanza alta ogni volta.
Certo, ma l'altra cosa che mi chiedevo proprio a proposito, di ogni sera diversa e ogni sera un po' riproporsi, di mettersi in discussione, a te, come ad altri musicisti, che capita in sere diverse, magari nella stessa settimana, di suonare in contesti diversi musicali, non dico geografici, quindi, non so, una sera suoni col duo, la sera prima appunto magari suoni col quartetto, e due sere prima hai suonato invece con un gruppo di 10 musicisti.
Sì, ora, questo, guarda, accade sempre, soprattutto ad esempio l'estate, quando si suona veramente spesso in Italia, oltre ai festival, come abbiamo detto, in Jazz sono tante piccole rassegne in ogni, più quasi più o meno in ogni città d'Italia, si suona molto, e capita di suonare una sera un gruppo, una sera un altro, come dicevi, e anzi questo è molto stimolante, perché probabilmente, anche nonostante l'improvvisazione, nonostante tutto, probabilmente penso che mai suonare due mesi in seguito solo lo stesso gruppo non direi anche, perché poi dopo, come dicevi appunto giustamente, parliamo di umano, per cui entra in ballo anche tutte le dinamiche personali, extramusicali, che inevitabilmente purtroppo si possono ripercuotere sulla musica. Diciamo che questa varietà che un musicista di jazz generalmente può avere, almeno per un certo periodo, è salutare, anche perché per uno della mia età, anche con la mia relativamente poca esperienza, rappresenta anche molto quella che dovrebbe chiamare la gavetta, cioè se suonassi solo con i miei gruppi probabilmente avrei molte occasioni in meno di apprendere, come solitamente mi accade, da invece da Enrico Rava, da Fabrizio Sferra, da Gianluca Petrella, da Mauro Negri, tutti questi musicisti con cui ho la fortuna di suonare abbastanza abitualmente.
Certo, questo mi fa pensare a delle situazioni di musicisti che invece hanno delle tradizioni di lunghissimi tour. Questo mi fa pensare a Pat Metheny, che quasi ogni anno si fa un world tour con, non so, 60 date o cose del genere. E bene o male, per
sì,
quanto può cambiare...
Pat Metheny, però comunque poi è uno di quelli che poi, nonostante sia un musicista famosissimo, cioè potrebbe suonare solo tranquillamente nei suoi gruppi, però mi sembra... meno da quello che vedi, io poi non ho mai avuto la fortuna di suonarci, abbastanza aperto a qualunque forma di collaborazione, anzi te lo posso dire con certezza perché ha suonato due volte con, nel gruppo di Enrico Rava, purtroppo quando io ancora non ero il pianista di quel gruppo, prima la prima volta c'era Bollani, la seconda Andrea Pozza, e Enrico mi ha confermato questa impressione qui, è un musicista molto aperto e molto disponibile, anche lui a mano sua ama poter suonare con tutte le cose che ovviamente lo divertono, che siano diverse dai suoi progetti, e anche all'interno dei suoi progetti, al di là del Pat Metheny Group, ha tantissime cose diverse, come ad esempio questo disco che uscì ultimamente che non ho avuto ancora occasione di sentire.
Sì, sì, Odice Orchestrion. Sì, sì, sì. È venuto qui a Bruxelles, in effetti. Sì, sì, no, ma è vero, sicuramente è un musicista molto, molto generoso e molto, molto sperimentatore.
Addirittura anche Jarrett, che negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, quindi suonava solo o il piano solo o il trio, a maggio finalmente per noi a Gestopoli, è veramente una situazione straordinaria, era un disco diverso, cioè suonerà con in duo con Charlie Haden, che era la sua vecchia frequentazione, negli anni 70 hanno fatto questo duo registrato a casa, una di Jarrett, soprattutto in un'atmosfera molto intima, perciò è una cosa abbastanza comune nel jazz, quella di anche cambiare le situazioni, poi ciò non toglie che quando uno invece si trova veramente bene con un gruppo lì, ovviamente uno deve battere il ferro impeccato, ma
certo,
nel mio caso soprattutto non mi capita mai di avere programmato magari un tour di un mese del mio gruppo, non è il momento, non so se forse lo sarà mai, per cui tutti gli altri giorni in cui non devo suonare con i miei gruppi, che sono la gran parte dei giorni dell'anno, sono felice di essere chiamato da Enrico, da Gianluca o da tutti gli altri che abbiamo detto.
Certo, senti, qui chiaramente purtroppo sta per finire il tempo a nostra disposizione, ma io voglio far ascoltare un altro tuo pezzo. E se sei d'accordo ritornerei un po' al primo disco, a Indian Summer, e visto che abbiamo parlato di atmosfere, questo è un pezzo sicuramente di una bellissima atmosfera, si intitola Neverland Last Days, e se sei d'accordo prima di andare via un minuto per i saluti e così ci risentiamo prima di chiudere la trasmissione.
Ok, perfetto.
Neverland Last Days da Indian Summer del 2007, Giovanni Guidi. Thank you. questo era l'ultimo pezzo della giornata, Neverland Last Days, da Indian Summer del 2007, Giovanni Guidi, che è stato con noi tutta questa ora a chiacchierare della sua musica e di altre cose piacevoli. Grazie Giovanni per essere stato con noi.
Grazie a te, è stato un pre-cena piacevolissimo.
Bene, io vi ricordo, ringraziarti ancora, ricordo a tutti che ti potranno ascoltare qui a Bruxelles venerdì prossimo in questo concerto organizzato dalla Regione Umbria, da Umbria Jazz, al Jazz Station Chaussée de Louvain 193A. Tu suonerai con Dan Kinzelman, che abbiamo ascoltato con te in tutti i pezzi di oggi, quindi sicuramente qualcosa da non perdere. Non posso che augurarti ancora tante bellissime incisioni, magari avremo occasione di risentirci. Ancora grazie, e lascerei ascoltando l'ultimo pezzo di questo bellissimo disco. Grazie ancora Giovanni.
Grazie a te,
ciao, a presto. Ciao, a presto.